Possiamo riprendere i lavori della giornata, anzi della mattinata. Prima una comunicazione di servizio brevissima. Sono esposti i poster dei progetti Tag Me Not e del progetto di Epto contro la videosorveglianza, che sono disponibili in giro per le sale. Quindi diamo a questo punto inizio alla seconda parte della mattinata. Abbiamo Gianluca Moro che ci parlerà del controllo dei dati nel cloud. La parola al relatore allora.
Ok, sì. Allora, in questo intervento volevo parlare del progetto Cloud USB. Questo è un piccolo progetto che è nato per esigenze personali. Sostanzialmente mi trovavo nella situazione di dover lavorare in più luoghi fisicamente diversi e volevo avere gli stessi dati in ogni sede. Nello stesso tempo, in ogni sede avevo possibilità di memorizzazione dei dati, ma non avevo eccessive garanzie sulla privacy, cioè formalmente avevo le garanzie, tecnicamente i dati erano accessibili a chi avesse accesso alle macchine. Questo progetto si inserisce nell'ambito un po' più vasto del cloud computing. Che adesso è un concetto che va molto di moda, perché obiettivamente rappresenta una grande facilitazione al modo di lavorare. Il fatto di poter andare in qualsiasi luogo e mettersi a lavorare col proprio ambiente, sui propri dati, oppure giocare senza dover avere esigenze particolari di dove sono memorizzati i miei dati, dove li avrò messi. Ma avere tutto in qualche modo centralizzato o decentralizzato, ma accessibile, è un modo di lavorare che ci consente di astrarci dai dettagli tecnici dei problemi di memorizzazione, diciamo in un certo qual modo di volare alto, occuparci dei problemi che più ci interessano, però questa comunità, queste grosse facilitazioni ci fanno lavorare così alto da farci dimenticare le domande base sulla sicurezza e sulla privacy dei nostri dati. Il cloud è una cosa molto comoda. Di solito c'è cloud computing, se uno si immagina la nuvoletta può essere anche una cosa simpatica in un primo momento, però non dobbiamo dimenticare che la nuvoletta può essere anche la nuvoletta del temporale, che non è più così simpatica, oppure, cosa tipica della Val Padana, quando si dice c'è nebbia in Val Padana, la nube può essere un ambiente all'interno del quale noi ci troviamo, però non abbiamo una visione chiara di cosa ci sta attorno. Essenzialmente nel nostro ambito le due domande sicurezza e privacy si traducono in altre due domande un po' più concrete: dove sono i dati, di chi sono i dati. Abbiamo due situazioni molto diverse. Una situazione di un utente sostanzialmente spensierato. Lui sa che dovrà fare qualcosa, lui sa che avrà a disposizione quello che gli serve per fare qualcosa. Google è solo un esempio perché Google accentra molte informazioni, però ci sono altri servizi analoghi. Posso avere le mail, i documenti, le foto, oppure posso avere servizi più semplici, come semplicemente un disco online, che è il caso che poi affronteremo nel nostro progetto. e quindi ci consente di andare via tranquilli. Da un altro punto di vista c'è il problema della sicurezza, che spesso è vista come una scomodità. La sicurezza, la gestione della sicurezza, la gestione della privacy sarebbe una cosa necessaria, però sarebbe una cosa, cioè, però è una cosa scomoda, richiede certe precauzioni e certe attività che bisogna svolgere con coerenza. Allora, una delle prime soluzioni è questa qui. Adesso non so se riuscite a leggere, però essenzialmente questo è lo scopo dell'Eula, alla fin fine. Affidare la nostra sicurezza a un qualcosa che io personalmente ogni tanto ho letto qualche frase. Io sono un tecnico, quindi mi occupo solo di Striscio, degli aspetti legali, quindi di un'Eula ogni tanto leggo per curiosità qualche frase sparsa, però non ho mai letto un'Eula dall'inizio alla fine. Questa è la prima difesa per i nostri dati, la difesa molto amata dai vari servizi online, prima di tutto perché uno sostanzialmente fa un atto di fede, secondo perché le Eule, specialmente nell'ambito dei servizi online, sono delle cose molto dinamiche, partono con una certa versione, poi magari arriva una mail dove non si capisce bene il contenuto e magari va a finire nello spam dove si informa l'articolo tal dei tali è stato cambiato, quindi è una difesa in un certo qual modo, però è una difesa minima. L'altro tipo di difesa, che è più vicina alla mia mentalità, è la difesa dal punto di vista tecnico. Perché abbiamo visto che esistono strumenti informatici come un computer personale, esiste al di fuori del nostro computer tutto un mondo di strumenti anche molto utili da usare e si pone il problema: o uso il mio computer isolato, che alla fin fine è una delle regole di cui si sente spesso parlare, vuoi un computer sicuro, staccalo dalla rete e vai tranquillo. Oppure, se voglio utilizzare servizi distribuiti, usare internet, interfacciarmi col mondo esterno, che alla fin fine è quello che vogliamo o dobbiamo fare, qual è la soluzione? Mi armo fino ai denti, le tecnologie esistono, la crittografia, firewall, gestione di un server personale, sono tutte cose che si sa come fare, solo che richiedono competenze tecniche, richiedono una certa perseveranza nel continuare a applicare comportamenti volti alla sicurezza. Una terza soluzione sarebbe: cambio il mondo, lo rendo un po' più amichevole. Questo qui è una soluzione proposta da Eben Monglen in un intervento febbraio 2010, più di un anno fa, dove sostanzialmente introduce il concetto di gestione della propria privacy tramite il controllo diretto dei propri dati. Sostanzialmente noi abbiamo tanti servizi distribuiti, abbiamo la comodità di accedere a tali servizi, però non appena noi diamo i nostri dati in gestione a qualcun altro, li abbiamo persi. La proposta di Moglen, che dalla data della proposta adesso è evoluta in un progetto Freedom Box, che è abbastanza attivo, di cui si discute abbastanza, è sostanzialmente quella di non lasciare ad altri il controllo dei propri dati, ma avere un proprio server che implementi tutti i servizi che possono essere servizi di cloud computing. Dal punto di vista sostanziale ci può sembrare di essere tornati nel caso precedente, cioè possiamo uscire solo se armati fino ai denti. E questo è vero fino a un certo punto. Una piccola parentesi, questa idea di Moghlen, proposta nel 2010, non è proprio una novità, perché se noi guardiamo alla storia di Internet, Internet è nata da un progetto militare americano, il cui scopo era costruire una rete di tanti server interagenti tra di loro senza alcun tipo di controllo centrale. Sostanzialmente il problema era quello di sopravvivere a un attacco nucleare. Volevano evitare di avere un server che centralizzasse tutti i servizi e colpendo il quale la rete cadesse. Questo era la nascita di Internet ed è stato un po' un concetto che è stato tradito dall'evoluzione stessa di Internet, perché ormai se uno ha bisogno di una mail non si installa il proprio server, usa un servizio centralizzato. Un social network usa un servizio centralizzato. Gli album, i dischi online usano servizi centralizzati. Questa è un po' la negazione del modo in cui era nato Internet, però è il punto a cui Moghlen vorrebbe puntare. In pratica, la proposta di Moghlen è utilizzare dispositivi di questo tipo, che sono dei piccoli server che uno si installa a casa sua, attacca ad una presa di corrente, ci attacca Ethernet e ottiene un suo server personale. Questo dal punto di vista hardware. Dal punto di vista software, la proposta di Moghlen è quella che questo server sia plug and play, diciamo, il plug and play come noi lo conosciamo spesso da più rogne che altro, però sostanzialmente dovrebbe essere una macchina che richiede un minimo di manutenzione. Non dovrebbe richiedere a una persona di essere un sistemista per essere installata. E questo servizio dovrebbe fornire tutte le esigenze di cui l'utente sente la necessità, il singolo utente, cioè ogni server potrebbe avere configurazioni diverse, a uno gli interessa solo la posta, a un altro solo il sito web, a una persona vuole avere i bookmark condivisi, e in questo modo i dati sono nel proprio server, sono accessibili in quanto il proprio serverino è collegato a Internet. E questo è una via di mezzo tra il server centrale, il server personale e una gestione dei dati accessibili ovunque. Il progetto Cloud USB è nato a fine 2009, inizio 2010, un po' in parallelo a questo al progetto Freedom Box. Non c'entra nulla attualmente con Freedom Box, in quanto è orientato esclusivamente alla memorizzazione dei dati. E si diversifica da Freedom Box in quanto non propone un server locale, ma utilizza server disponibili commercialmente o gratuitamente. Cloud USB si concentra sullo storage, cioè l'idea che interessava, la necessità che voleva affrontare era quella di avere i miei dati accessibili ovunque, semplicemente un disco condiviso accessibile via rete. Cloud USB, diversamente da Freedom Box, non richiede un hardware particolare, ma utilizza solamente una chiave USB. L'unico hardware necessario è la chiave USB, che poi verrà inserita su un qualsiasi computer e verrà utilizzata in questo modo. La chiave Cloud USB contiene una distribuzione Linux. E utilizzo Linux perché è un sistema flessibile, e tutto il software utilizzato è software già disponibile, non ho sviluppato particolari software, ho semplicemente integrato vari elementi in una cosa unica. Sostanzialmente qui viene mantenuto l'idea del punto di controllo di Moghlen. Solo che mentre Moghlen vedeva il punto di controllo come il controllo fisico dei dati, la chiave USB rappresenta quello che io chiamo il punto di controllo di cloud USB, ma non è il controllo fisico dei dati, ma il controllo logico. Sostanzialmente i miei dati vengono inseriti nella chiavetta USB, memorizzati, crittografati e memorizzati in locale o in remoto, su storage distribuito, in forma crittografata. Non ho il possesso fisico del mio blob di dati, ma ho mantenuto l'accesso tramite la crittografia. Sostanzialmente tutti i dati vengono crittografati con algoritmi. Il pacchetto che ho utilizzato è EncFS, quindi EncFS utilizza AES o Blobfish. La chiavetta USB esegue un boot in un ambiente Linux e monta un file system crittografato. Tutto ciò che io scrivo in questo file system crittografato viene memorizzato nella chiavetta in forma crittografata e, se c'è il collegamento internet, viene caricato sul server remoto. Il server remoto attualmente usato è Dropbox, essenzialmente perché Dropbox mi offre un minimo di quantità di spazio di disco gratuito. L'idea ovviamente è applicabile a qualsiasi altro servizio, in quanto semplicemente il file system crittografato presente su chiavetta viene sincronizzato con quello che voglio. L'elemento interessante è che comunque i dati sono presenti in forma crittografata non solo in remoto ma anche sulla chiavetta. Questo significa che la chiavetta contiene i dati crittografati, quindi se non ho il collegamento ad internet io posso comunque lavorare sui miei dati. Se però perdo la chiavetta, l'utente si trova con un file system crittografato. A questo punto ci fidiamo dell'algoritmo AES, che insomma attualmente è allo stato dell'arte e dovrebbe proteggerci. I punti chiavi quindi del sistema sono un sistema operativo, un Linux installato su chiavetta, su pendrive in modalità persistente. Ambiente di lavoro completo, le chiavette ormai 16 giga, 32 giga non sono un problema, quindi sostanzialmente mi posso installare tutti i programmi che tipicamente voglio, sia in fase di creazione della chiavetta USB, sia successivamente posso semplicemente fare l'aggiornamento o l'installazione. I dati sono localizzati in locale e in remoto. Eventualmente, se ho del materiale di cui non mi interessa mantenere la privacy, si può anche eliminare. In realtà vengono mantenuti in parallelo sia una cartella crittografata sia una cartella in chiaro, in modo tale che a seconda di dove metto i dati so che o vengono crittografati in automatico e poi caricati sul server remoto, oppure semplicemente caricati sul server remoto. Magari ho dei libri, degli appunti, delle cose su cui mi interessa. Non ho esigenze di privacy, insomma. La sincronizzazione viene fatta in automatico, di questo si occupa il server, in questo caso il software di Dropbox, per cui io posso lavorare su chiavetta, anche in maniera non collegata ad internet, e caricarli, non appena c'è la connessione, il software Dropbox si occupa di aggiornare la versione. In parallelo a questo posso anche usare più client, cioè posso avere la mia chiavetta e lo stesso ambiente sul PC, sempre, sempre grazie al servizio di sincronizzazione di Dropbox. Questa configurazione, ho avuto alcuni feedback da utenti, sostanzialmente non sempre la privacy interessa. Cioè, la cosa è bella, però alcuni mi hanno segnalato, molto bello, io lo uso come una chiavetta Linux perché è molto comodo averla in giro. è molto comodo perché magari ho il portatile col disco rotto e faccio prima usare il mio portatile con la chiavetta USB piuttosto che cambiare il disco. E una cosa molto interessante, che si ricollega a uno degli interventi precedenti, dove si faceva notare che spesso si propongono delle soluzioni volte a proteggere la privacy dell'utente, però l'utente ci chiede: ma a cosa serve? E la sicurezza in questo caso viene garantita dalla password che io imposto su EncFS. Io con questa password sono in grado di recuperare i dati sulla mia chiavetta, su un qualsiasi PC. Se perdo la chiavetta e il PC, posso recuperare i dati dal mio server, e quindi è un sistema molto flessibile che però dipende dalla mia capacità di ricordarmi la mia password. Una delle osservazioni che mi è stata fatta è stato: questo è molto bello, è molto utile, però potresti installare un server centrale dove io, quando la prima volta che uso la tua chiavetta, mi registro al tuo server e ti dico la mia password. Così, se poi me la dimentico, tu sei in grado di darmela. Questo è... Infatti può essere, vabbè, potrebbe essere molto comodo per me farmi il database di tutte le password dei miei utenti, però vabbè, è una, anche si potrebbe fare, si scrive sull'etichetta la password, la... Sì, perché in effetti ho sì, non si logga in automatico, chiaramente, perché l'ho disabilitata questa opzione, quindi uno deve ricordarsela e deve inserire la password. Ok. Quindi possiamo fare molte cose, però non sempre l'utente recepisce quello che abbiamo fatto e recepisce quello che voglia. La nostra preoccupazione per la privacy dell'utente. Allora, Cloud USB è vicino a Freedom Box. Il progetto Freedom Box intende sostanzialmente, è un progetto nell'ambito Debian, quindi intende proporre un metapacchetto, probabilmente. Adesso non c'è ancora niente, però in futuro potrebbe essere un metapacchetto che si installa su una qualsiasi Debian. In questo caso Cloud USB potrebbe integrarsi, nel senso che su Cloud USB si possono installare, è attualmente basata su Ubuntu, quindi si potrebbero installare un metapacchetto Debian Freedom Box e potrebbe essere una soluzione con il software di Freedom Box senza un server fisico da attaccare, ma un dispositivo portatile che, una volta collegato, potrebbe essere presente in internet come server, oppure l'utente potrebbe usare per i suoi scopi.
Ci sono domande per questo relatore?
A me interessava moltissimo questo progetto, volevo capire, i dati crittografati con AS, lei sta usando un software d'accordo open, ma che gira solo su piattaforma Linux?
EncFS, gira anche su Windows e su
Mac. Ma quindi sistema crittografato. Quindi sì. Io quando vado a recuperare i dati, per esempio su Dropbox, se non uso il suo sistema, con che cosa lo posso recuperare e come posso leggerli, se è possibile?
Allora, grazie. Da Linux si usa EncFS, si monta il file system. Dunque, io sto usando EncFS su Mac, quindi EncFS si scarica il file system crittografato e lo si può usare su Mac.
Quindi un editore come se avessi usato TrueCrypt?
È come TrueCrypt, solo che EncFS separa i file. Quindi io ho usato EncFS proprio perché così posso aggiornare i singoli file separatamente. Credo che Dropbox sia in grado di fare delle sincronizzazioni anche di TrueCrypt in maniera intelligente. Si potrebbe usare anche TrueCrypt, perché sì, cioè basta mettere un file contenitore. Su Mac sì, credo anche su Windows, ma non l'ho mai provato. Prego.
Altre domande?
Credo di sì. Cioè, sì, anche FS l'ho scelto proprio per il fatto, perdo un po' di privacy nel senso che uno può vedere quanti file ho e può vedere la struttura di directory che ho, le dimensioni. Vabbè, insomma, è un po' un compromesso.
Quindi invito il relatore Onofri